trasmetta alle generazioni future, in un contesto dove siamo abitati da altri, ma questa abitazione di altri soggetti avviene in luoghi nuovi e purtroppo complessi, come social media o come sono la presenza digitale, che ovviamente richiede una definizione diversa di questi contesti.
Diciamo che una frase che ci aveva molto colpito e che avevamo apprezzato era quello detto che se anche ci fermiamo a pensare a noi, siamo abitati dagli altri, per cui pensi agli altri. Non, tu come te e basta, sei niente, insomma, sei la madre che ti ha partorito, la donna che ti ha aspettato, sei. E allora si parlava dell'importanza della narrazione tra le generazioni e si diceva anche però non cambiare i contesti narrativi.
Certo.
Io che ho vissuto con la nonna e la bisnonna ho una narrazione della vita in comune che i miei figli non hanno, e se i miei figli si devono fermare a pensare a se stessi probabilmente saranno riempiti dagli stereotipi di vita
integrata. Il primo luogo dove noi possiamo conoscerci con misura è il nostro corpo, e questo già ci consente di dare una risposta anche relativa alla scuola. Non avremo una scuola che sia capace di svolgere a pieno il suo ruolo formativo se non metteremo in discussione una rigidità anche dal punto di vista della didattica. Non è quindi questione solo di contenuti o di competenza degli insegnanti. Questo è fondamentale, ma è anche importante riconoscere che se non frequentiamo gli altri attraverso un corpo, che è un corpo vivo, che è un corpo che tocca e si lascia toccare, noi rischiamo di vivere di astrazioni. Uno dei problemi principali del nostro tempo è che le nostre componenti o funzioni mentali, o anche quello che noi chiamiamo pensiero, spesso si voglia presentare come un pensiero disincarnato. E un motivo c'è, perché ciò che più teme il potere in un'epoca storica dove il potere si realizza con delle logiche che sono sempre espansive. Il voglio di più è un principio cardine del sistema. Basterebbe dire a qualcuno dei nostri politici che invita a rilanciare l'economia, che non la vogliamo rilanciare contro un muro, l'economia che conosciamo è un'economia dei volumi, vogliamo un'economia degli equilibri, un'economia della cura. Questo già significa riconoscere che la vita è fatta di limiti, che a volte è interessante mettere in discussione, quando si dice sfidiamo un po' il limite, superiamoci, ma i limiti sono anche protettivi per la vita. Pensiamo alla funzione delle generazioni più anziane, che non è quella ormai di sciorinare un vecchio racconto che i ragazzi nemmeno ascoltano perché sono già sullo smartphone, ma di far capire che le esperienze di vita che si sono stratificate nelle nostre rughe, negli incontri dolorosi o gioiosi della vita, tutto questo fa sì che i giovani possano sperimentare il possibile, ma sapendo che ci sono dei vincoli. Noi dobbiamo recuperare in questa società che non vuole sentire il limite come opportunità. E quindi a questo punto di vista la risposta è: per conoscerci con misura, i luoghi possono essere diversi, possono essere i luoghi dove si fa formazione, possono essere, come spesso purtroppo a volte sono, per fortuna, gli studi degli psicoterapeuti, degli analisti, possono essere degli spazi di comunità religiose, dovrebbero essere anche le scuole, tutti i luoghi nei quali possa la persona raccontare di sé, ma possa contattare una presenza di un altro essere umano, con la fisicità che in questo è incluso, perché il corpo è per noi centro e limite. Notiamo questa cosa che dal punto di vista filosofico è affascinante. L'essere umano, diversamente dalle altre specie animali, ha una vera e propria ipertrofia del pensiero, nel senso che gli animali mica sono sciocchi, ma hanno dei processi cognitivi elementari, si fermano a livelli di percezione. Noi possiamo fantasticare, immaginare, trasformare, spesso rimuginare. Questa è la nostra croce, ma anche la nostra meraviglia. L'essere umano può immaginare scenari diversi, ma se questa capacità del mentale non è ancorata, coi piedi per terra, il respiro, le sensazioni del corpo, il mentale si stacca e possiamo immaginare di tutto senza avere una presa nella realtà. La nostra società è esattamente questo, ci propone una scissione terribile tra la mente e il corpo, nuovamente. In che modo? La mente viaggia con i suoi sogni di conquista e allora l'idea di aumentare il PIL, di avere sempre di più, facciamo i viaggi, portiamo un pezzetto di umanità, la portiamo su un altro pianeta, chissà cosa scopriamo, tutte queste cose, e poi non sappiamo riconoscere il nostro respiro. Quando chiediamo a un paziente come ti senti ora, non riesce a dire tranquillo, sento un po' di calore nella pancia, dice bene o male, che come sapete non vuol dire quasi una mazza, perché infatti quando poi dici che vuol dire, il paziente rimane scardinato. Come, cosa vuol dire? Noi non abitiamo più il corpo. Il corpo è il nostro primo limite e il corpo è il nostro primo orientamento. Quindi la risposta, secondo me, per conoscerci secondo misura, bisogna far sì che il polo dell'immaginazione, dei racconti, della narrazione, sia sempre intessuto con un polo di limiti corporei. Già le pratiche meditative, quando non sono banalizzate come pratiche antistress, perché noi occidentali peschiamo il bello e il profondo delle altre culture, che diventano sciocchezzole individualistiche da, diciamo, va dalla spa del benessere. La meditazione non è quella. La meditazione è ancorarci nel corpo, riconoscendo che noi abbiamo comunque un posto nel mondo. Mentre sono qui con voi adesso, non sono anche in Birmania. Pensiamo come, ad esempio, lo smartphone, per intenderci, o qualunque strumento tecnologico. Pensatevi a una cena o a un pasto. Siete con dei parenti o dei cari amici. Ce n'è uno, potremmo essere noi, che continua a sfogliare il telefono o a visionare internet tramite questi dispositivi. Quella persona è solo parzialmente nel qui e ora, nella relazione. È lì con voi, ma è anche da un'altra parte. E questo, attenzione, vorrei che fosse ben chiaro, non riguarda solo un presunto disturbo di attenzione psicologica, ma è un problema filosofico e etico decisivo, perché il male al mondo e al prossimo e a noi si fa in primis per disattenzione. Tramite una persona che mi è cara, con cui ho scritto anche un libro, si chiama Stefania Consigliere, ho saputo, perché non lo conoscevo direttamente, che Simone Weil, questa grande filosofa del Novecento, parlava dell'attenzione come la capacità di cogliere e rispettare l'essere dell'altro, proprio perché ci dedichiamo a lui o a lei. Non abbiamo quella fretta dannata che ci sta mangiando vivi. Potremmo dire che la differenza è: i luoghi per conoscerci con misura sono quelli non dominati dalla fretta e dove gli aspetti creativi e mentali possono andare di pari passo con il radicamento del corpo. Tutto quello che imprime troppa velocità, distrazione e un disancoramento da quello che viviamo nel momento è potenzialmente strumento di dominio, perché crescere delle generazioni distratte facilmente le rende, scusate la parolaccia, potenzialmente rincoglionite e potenzialmente violente, perché se io non sono attento al dolore che vedo negli occhi di un fratello, una sorella o di una creatura, come potrò anche attivare un processo empatico? Noi troppo spesso siamo disattenti a quello che generiamo. E questo è facile, passo poi a un'altra domanda. Immaginate chi lavorasse, ad esempio, il processo di globalizzazione fa sì che la parcellizzazione del lavoro impedisce a molte figure nelle aziende di sapere a cosa sta partecipando col proprio intervento lavorativo, con le proprie mansioni. Troviamo persone che stanno all'interno di filiere che producono, ad esempio, alla fine armi con cui verranno uccisi bambini, anziani, donne, persone, ma loro dicono: io che ne sapevo, io facevo solo un pezzettino di una roba che un altro, poi ho scoperto dopo, usa nelle mine antiuomo e così via. Ma questo perché? Perché il potere ha un obiettivo: deve separarci da noi stessi e dagli altri, perché più siamo in contatto con gli altri e con noi, più ci possiamo, almeno in linea di principio, porre una domanda: questa direzione che stiamo prendendo mi va bene Quando ci prende un gran mal di pancia perché abbiamo mangiato qualcosa di tossico, ci chiederemo: cosa ho mangiato ieri che sto così male? Ma se noi non potessimo avvertire nemmeno quel segnale del corpo, finiamo che non possiamo nemmeno farci domande. Quindi la risposta per me è conoscersi secondo misura in tutti quei luoghi, con quelle figure umane e professionali che invitano a sostare con se stessi, nonostante questo ci spaventi terribilmente, perché abbiamo paura di incontrarci. Fermarci vuol dire incontrare tutto l'amore che non sappiamo dare spesso e tutto il vuoto che in realtà ci riempie di paura, perché incontrare vuol dire incontrare mancanze d'affetto, sconfitte, perdite. Solo se attraversiamo quel buio vediamo una luce fondamentale, che è quella di renderci conto del bisogno che abbiamo degli altri. E quindi se penso alla scuola odierna io vacillo e tremo, perché la vedo quasi non come una formazione di futuri cittadini e persone che esercitino una capacità critica e di giudizio, oltre che pronti a lavorare insieme, lo vedo come una sorta di luogo dove vengono addomesticate le future generazioni, ma in realtà parzialmente, perché poi vengono istruite più attraverso internet, la televisione, quelli che vengono chiamati un po', quelli che chiamo gli educatori nemmeno tanto occulti, ma i veri educatori dei giovani non sono più nelle parrocchie, nelle scuole, nelle famiglie. Ci dobbiamo mettere il cuore in pace quando si dice ma intanto facciamo qualcosina dentro casa. Sì, ma se fuori casa tutti i messaggi insistono in un'altra direzione, i ragazzi sbandano facilmente. E quindi ricordiamoci che anche la famiglia è il luogo dove conoscerci secondo misura. Se rallentiamo, ricordiamo di essere corpo-anima, tutto attaccato. Questa è una risposta ovviamente parzialmente utile o poco che sia, e poi il mondo va dall'altra parte, no? Rispetto a quello che diciamo, in realtà non che dico. Solo io chiaramente, l'osservazione è questa: sì, la sensazione è che si viva dentro un processo che una volta avviato, come tutte le accelerazioni, spesso si dice in psicoterapia che alcune persone corrono, accelerano, hanno sempre più fretta perché c'è una sorta di desiderio inconscio di fare poi il botto e di fermarsi, perché non ce la facciamo più a sostenere i ritmi che siano ritmi del sistema macchina e del sistema digitale, perché l'umano, come ripete Miguel Benazayag, grande filosofo argentino e psicanalista, non è una macchina. Cioè noi continuiamo a affrontare i sistemi che sono informatici agli umani. Mannaggia quando ci hanno detto a metà del secolo scorso che il cervello umano per analogia è un computer. Non è vero, perché l'essere umano è implicato col suo corpo, i suoi desideri, in una vita che inevitabilmente suscita delle domande di senso. Le macchine non si fanno domande, né tantomeno abbisognano di un senso, hanno bisogno solo di funzionare più veloci e producendo di più. Quindi da questo punto di vista il mondo sicuramente va in un'altra direzione, ma ci sono tante forme di resistenza che iniziamo a rintracciare in pratiche alternative, in buone pratiche, e in una cosa che duole dirla, ma i sintomi e il malessere sono qualcosa che una volta interrogato ci può portare a capire che il mondo andrà anche da un'altra parte, ma che non ci fa bene la direzione che ha intrapreso. Perché quando vediamo la quantità di italiani che fanno uso di psicofarmaci antidepressivi, quando vediamo l'accadimento della violenza terrificante con uccisione di Willy, poi è curioso che tra gli assassini ci siano questi ragazzi che hanno un cognome Bianchi, come se si dovesse anche lì casualmente ricordare una sorta di primato. C'è qualcuno che sta dalla parte del mondo che comanda, che vince, qualcuno che è sconfitto di principio. Quelle forme di aggressività esplosive ci dicono di una perdita di capacità di empatia, questo è stato già detto, ma più in profondità ci dobbiamo porre una questione: qualcuno che rinuncia all'empatia, visto che siamo creature relazionali, come dicevamo, non può che aver lacerato e fatto violenza a parti della propria umanità. Io mi rendo conto, questo è un tema delicatissimo, perché molti ti risponderanno: ma se loro stanno bene così, ma perché devi pensare che la gente violenta soffre? E invece questa è la realtà più profonda. Persone che fanno del male agli altri, questo lo sanno benissimo per esempio i buddisti, ma non solo, se siamo tutti intrecciati, quando io uso violenza agli altri, in parte è come se la facessi anche a me. Allora quello che noi dobbiamo cogliere è che anche la violenza più cinica, più terribile, più spensierata, muove da un vuoto abissale di dolore. Le persone violente o che campano solo per mettere su non un corpo muscoloso ma una sorta di armatura per minacciare, sono persone che hanno un'angoscia esistenziale che le divora. Questo è il punto essenziale. Il potere mette radici sempre e solo dove c'è la paura. Dove c'è la paura? Più sei impaurito, più sei angosciato, più non vedi futuro, perché poi, chiudo e vado a un'altra domanda, pensare che la vita sia tutta una competizione inevitabilmente ti fa vivere nella paura, perché siete stati in quattro contro un ragazzo, ma se vi trovate altri 20 che vi vogliono picchiare, il meccanismo sarà entrare in un principio di guerra, e per quanto tu possa essere forte, più ti armi, più vuol dire che hai paura. Quindi la svolta difficilissima è andare, e questo vale in amore, in tutti i rapporti, disarmati verso gli altri. Questo vorrebbe dire andare nella direzione opposta a dove va il mondo, ma non solo a chiacchiere come sto facendo adesso, ma provando veramente a realizzare qualcosa, andare disarmati. Detto questo, la seconda osservazione è proprio, non a caso, la forza alla violenza rispetto alla ragionevolezza. Quando parliamo di aggressioni verso personale medico, insegnanti, eccetera, stiamo parlando di un crollo radicale nelle nostre società di quello che è stato chiamato principio di autorità. Non perché infermieri e medici debbano incarnare un principio di autorità, ma dentro gli ambiti ospedalieri, eccetera, sono coloro che rappresentano quell'istituzione e hanno comunque una funzione rispetto a chi si reca all'ospedale, quantomeno di chi è, non dico esperto, però ha la capacità di aiutarti e gli strumenti. Quindi si posiziona in linea di principio non al di sopra di noi, ma con delle competenze tali che le differenzia da noi, se no non andremo dal medico se potessimo prescriverci da soli le medicine o far tutto da soli. E allora il punto è, noi viviamo in una società che non tollera più in genere non l'autoritarismo, magari fosse una società che non tollera l'autoritarismo, lo tollera come? Cioè la cosa incredibile è questa, non si tollera nessuno che possa darti un consiglio o guidarti a meno che non lo faccia secondo i tuoi desideri, perché questo vorrebbe dire riconoscere che in fondo abbiamo bisogno degli altri. Il grande culto del nostro tempo è: più denaro ho, più potenza ho, meno dipendo da tutti voi. Stasera mi avete posto delle domande a cui rispondo in maniera un po' confusa e goffa, perché in questo momento faccio da relatore, saremo a cena dopo e se parleremo di altri 8.000 temi io vi chiederò delle cose e mi aiuterete a capire e imparare, perché tutti impariamo gli uni dagli altri qualcosa. Questo dà molto fastidio, perché imparare vuol dire riconoscere il mio limite ma la mia necessità dell'altro. E allora la violenza non è compatibile con la ragionevolezza, perché la ragionevolezza parte dall'idea che possiamo capirci se stiamo calmi e che gli altri meritano rispetto quanto ne merito io. Se invece parto dall'idea che io non voglio dipendere dagli altri, perché io voglio poter fare tutto da solo io in casa e quei due o tre con cui vivo in casa. Il denaro, tanto per capirci, cos'è? È un'astrazione che permette alle persone di sganciarsi dai legami veri. Fino a un certo punto ci sta, quando sono nati i mercati, se quelli fanno una cosa buona, cioè hanno avuto potenziale, ma hanno svincolato ognuno di noi dalla socialità primaria, cioè vuol dire che non è obbligatorio che tu sai tutti i fatti miei perché sei mio vicino di casa. Le società tradizionali avevano anche molti limiti, non è che stiamo a rimpiangere i tempi di 2000 anni fa. Il principio diventa, a volte nel mercato io pago, tu prendi i soldi, mi dai un bene, non è obbligatorio frequentarci domani mattina, come era in determinate società. Ma questa maggior libertà è poca cosa se poi tutta la società diventa una società di mercato. Cioè se pensiamo che gli altri servano solo a scambiare un utile tramite dei contratti. Allora il punto diventa: la forza e la violenza, secondo me, è l'esito di un modo contrattualistico di vivere la vita, dove in fondo io voglio togliermi il peso di dover comprendere l'altro e di dovergli chiedere aiuto. Infatti, guardate una cosa importante: i modelli sociali più violenti, come quello statunitense, vedete la sanità come in America, non fa sì che sono ricco, io mi compro i medici, il servizio sanitario, perché sono ricco, quindi non ho bisogno di te, perché posso pagare. Noi invece, prima che iniziassero a smantellarla, abbiamo avuto una sanità, che ancora in parte c'è, che è basata su principi universalistici, pubblici, a linea di principio. Questo riconoscendo che tutti abbiamo bisogno degli altri e di un sostegno, perché non possiamo accettare che possano curarsi solo i ricchi. Ok? Allora qualcuno dirà: ma Paolo, tu stai associando la violenza alla ricchezza? No, io sto dicendo però che il rischio è che la violenza sbocci come un fiore in bocca, direbbe Pirandello, pericolosissimo, laddove vogliamo non condividere quella ricchezza, cioè laddove pensiamo i rapporti con gli altri secondo criteri di esclusione. La ragionevolezza di per sé include, perché noi possiamo adesso non essere d'accordo su quello che ho detto, ma se riconoscete che ho provato a ragionare invece che sputare sentenze, uno può rimanere anche della propria opinione, ma abbiamo parlato. Se il concetto invece è: no, non abbiamo nulla in comune, perché io sto sopra e tu stai sotto, può esserci solo la violenza, che diventa effettivamente un principio che domina l'intera società in ogni suo aspetto. Quando poi avete detto del valore ideale dato alla vita, qui c'è da essere, non vorrei contesto su questo, noi viviamo in una società dove, tralasciamo il Papa odierno, che è il primo Papa che ho la fortuna di stimare da quando sono nato, sono giovane relativamente, nato nel 76, ma apprezzo questo Papa, tranne quando parla delle donne, d'aborto eccetera, secondo me rimane su una linea molto reazionaria. Però, per come la vedo io, noi stiamo a parlare della sacertà, la sacralità della vita dell'embrione, mentre facciamo morire migliaia e migliaia di persone di fame, nelle guerre. Cioè ci sono battaglie ideologiche su un concetto di vita con la V maiuscola, che serve per lo più a far credere al mondo che noi ci teniamo alla vita, ma poi nei fatti facciamo l'esatto contrario. Si pensi agli interventi di pace per pacificare i paesi in Medio Oriente o nel resto del mondo. Quante volte l'Occidente ha provato a esportare la democrazia a suon di bombe, peggiorando enormemente le situazioni locali? Questo sempre in nome dei diritti dell'uomo, metteteci sempre la D maiuscola. Cioè, quindi attenzione su questo punto: la vita è complessa, è attraversata da conflitti, c'è una generatività straordinaria. Idealizzarla spesso vuol dire utilizzare una clava per poter dire: tu non rispetti la vita, quindi guarda un po', se posso ti faccio eliminare. Pensate a quello che succede, il fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti contro i medici che praticano l'aborto. Pensate quanti sono quelli che ammazzerebbero tranquillamente, lo dicono pure, dice: salva il bambino, perché se abortisci tu donna non meriti di vivere. Cioè, come se una vita comunque dovesse sempre valere più dell'altra, se non è quella della madre sul potenziale figlio, è il contrario. Quindi siamo sempre in un regime di esclusione e di violenza, solo che viene praticato con la V maiuscola. Quindi manteniamo un pensiero libero, anche di non essere d'accordo, ma di poter esprimerci. Questa è la parola laico. Molti non sanno che laico vuol dire del popolo, non vuol dire necessariamente antireligioso, vuol dire laico. Anzi, c'è il mio libro, si intitola Desiderio illuminato e spiritualità laica, vuol dire aperto. Un laico permette di concordare su dei punti e di aprire un dialogo anche tra persone che hanno visioni della vita differente. Quindi la vita, usiamola raramente con la V maiuscola, perché spesso è un modo con cui ci crediamo di detenere una chiave. Siamo gli unici difensori della vita. Ecco, mi piacerebbe che si parlasse di più delle ingiustizie profonde che stanno mandando a picco il pianeta, e di cogliere una vita che non sia solo vita biologica, perché poi questo è il punto sottolineato mille volte anche dallo stesso Galimberti. Si idealizza la vita biologica, cioè la vita come quantità. Oddio, l'embrione quanto c'ha? 2 mesi? 3 mesi? Oppure assistiamo questa persona con cure mediche, anche se non vuole più vivere, per altri 18 anni, perché per noi vita è la vita biologica, è la vita dell'anima, intesa non necessariamente in maniera spiritualistica, ma una vita, è una vita dove tu ti senti vivo mentre la vivi, una tautologia enorme, ma questa è la vita, sentirti vivo mentre la vivi. Non un pezzo di carne che ad esempio ha finito il suo ciclo, non ne può più, ma deve vivere 15 anni in più attaccata alle macchine perché è sacra quella vita con la V maiuscola. Questo vi pare un modo di onorare il dono della vita? Cioè, sono temi enormi, complessi, ma stare attento a tutte le idealizzazioni. Scenari complessi, molto chiaro il discorso, la globalizzazione porta a livelli di complessità e di intreccio enormi. La parola complesso viene da cum e plexus, che vuol dire intrecciato con, ok? Plectere vuol dire intrecciare. Quindi complesso è ciò che non è mai isolabile da tutta una serie di variabili, di fattori. Pensiamo come l'economia, ma molto di più l'ecologia stessa, sia un continuo gioco di intrecci e di rimandi. Quindi, per esempio, quando pensiamo alle politiche economiche, dovremmo forse pensare che ogni attività produttiva ed economica ha immediatamente delle ricadute sull'ambiente, sui lavoratori. Questo vuol dire ragionare in maniera complessa, vuol dire tenere insieme tante cose. La nostra era è stata definita l'era complessa. Le grandi ideologie del passato hanno ceduto, tutte purtroppo tranne quella che ci comanda, che è quella del neoliberismo, capitalismo, ci dice che comunque il denaro che si accumula va bene perché porterà ricchezza a tutti. Poi un giorno, se ci rivediamo tra qualche anno, mi dite se ha portato ricchezza e vita buona per tutti, ne riparleremo. Ma il punto è che gli scenari complessi non possono avere risposte semplici. E quindi la questione è proprio questa: cambiamenti climatici, problemi legati alla perdita di biodiversità, disuguaglianze sociali, fenomeni di migrazione forzata. I flussi migratori non si fermano ammazzando le persone in mare o lasciandole morire in mare, che poi è uguale, tra umani non le ammazzi, le lasci morire, sempre tolto la vita a qualcuno. I flussi si fermano se capiamo che i danni di un modello di sviluppo suicida sono tali che provocano grandi migrazioni. Noi pensiamo che è già previsto nello State of the World del 2010, mi pare, che nel 2050, se non c'è un'inversione importante rispetto alle emissioni di gas serra, quindi se non facciamo qualcosa di corsa, succederà che ci saranno numeri giganteschi di ordini di milioni di persone che dovranno abbandonare i loro paesi perché saranno sommersi dal livello del mare. Tipo Bangladesh, ci sono già dei paesi, perché l'innalzamento dei livelli del mare dipende da tutto il discorso scioglimento, ghiacciai e quant'altro. Quindi il concetto è: cosa facciamo? Noi viviamo come vivevamo prima, aspettando che quando qualcuno busserà ai nostri confini perché non ha più una casa, noi lo aspettiamo col fucile spianato? Cioè, capite che qui serve una risposta complessa, che chiede di stare al tavolo insieme, di parlare. Ma di parlare soprattutto con quelle persone che a chiacchiere noi vorremmo aiutare, quando si dice aiutiamo nel terzo mondo. Ma il punto non è questione di aiutiamo il terzo mondo, il punto è parliamo con loro. Che idea hai tu della convivenza? Perché la parola sviluppo vuol dire qualcosa o non vuol dire niente? Perché non la pensano come noi, eh? Altre culture, lo sviluppo, avere sempre di più, non gli importa niente. Non so se sapete che durante il primo colonialismo, quello chiaramente dopo la scoperta delle Americhe, gradualmente ha introdotto l'orologio all'interno di culture che non usavano l'orologio. Non usavano perché in base ai movimenti chiaramente della terra, sole, notte, queste alternanze permettevano di organizzare un'attività di lavoro che poteva durare 4-5 ore al giorno, perché quando avevano quello che gli serviva, gli bastava per vivere. Sono arrivati gli occidentali e hanno detto: aspettate, voi siete dei pigri. Non so se questa parola pigri vi torna in mente come abbiamo vergognosamente trattato i greci con la Troica alcuni anni fa, dicendo che erano pigri, in quanto sono pigroni i greci. Quello che è stato fatto è stato portare in popolazioni culture che producevano e lavoravano per poi avere tempo da vivere, il concetto che tu c'hai l'orologio e quindi tu devi essere più produttivo nella tua ora di lavoro, e devi lavorare minimo 8 ore. Stiamo scherzando, nelle miniere si lavora 13-14 ore, senza movimento operaio di lavoratori, le persone lavorerebbero ancora 15 ore. È tanto difficile oggi parlare di riduzione di orario di lavoro, che è fondamentale, perché si pensa che la collettività si fondi su devi lavorare tanto. In realtà bisogna vedere come lavori, cosa produci e che effetti fai sugli altri. Quindi la questione è: più gli scenari sono complessi e intricati, più si tentano risposte semplici. Chiamiamolo populismo, chiamiamole forme regressive reazionarie, pensiamo al terrorismo fondamentalista. Noi abbiamo tutti questi fenomeni, sono la controparte, la reazione, spesso inconscia, a un tentativo di uniformazione globale di una logica che è quella quantitativa, tecnica e del denaro. Allora il punto sarà che non è che il terrorismo è cattivo e il sistema è buono o viceversa, si reggono insieme queste cose qui. Più terrorismo c'è, più aumentano gli armamenti e il controllo sulle popolazioni, più il potere invade i paesi, più cresce il terrorismo. Abbiamo pochi giorni fa attraversato l'11 settembre, un evento estremamente ancora oscuro in tanti suoi aspetti, che al di là di quello che si pensi ha dato adito e ha dato via a tutta una serie di guerre che non hanno ridotto minimamente il terrorismo nel mondo. Il terrorismo è declinato un po' ultimamente, forse più per il virus, che non hanno voglia di prenderselo nemmeno quelli dell'ISIS o Al-Qaeda, ma il punto è che più cresce la volontà di unificare, più le reazioni sono delle forme malate di reazione. E allora la democrazia deve trovare quella via tanto stretta, nel Vangelo che si parla della via stretta, no? Da attraversare. E noi siamo di nuovo qui, tra il potere e le reazioni violente al potere, una via non violenta che possa andare verso un processo democratico di restituzione di diritti e del diritto di vivere insieme. Tutto questo non si può fare sicuramente sperando di tornare ai nazionalismi o a forme di chiusure rigide che non hanno un senso al mondo, perché in effetti questo mondo ormai interconnesso è e questo processo è inarrestabile. Bisogna vedere come governarlo insieme e in che prospettiva. Chiudo, se si può dire chiudere, quello che si è aperto faticosamente, con una cosa bellissima che avete chiesto e complicata sulla trasmissione alle nuove generazioni di narrazione, di vita, di sapere. L'essere umano è un essere immediatamente culturale, e cultura vuol dire trasmettere una serie di pratiche, di conoscenze, aspetti che vengono trasmessi da una generazione all'altra. Questo è peculiare. Se voi prendete uno scimpanzé, troverete che riesce a utilizzare un bastone perché gli serve per una cosa occasionale, ma una volta che ha finito lo butta via, non lo mette da parte, non lo lavora e non insegna ai suoi piccoli come usare il bastone per fare qualcosa. Questa è la differenza. Non siamo né migliori né peggiori rispetto agli altri animali. Abbiamo una vita culturale. Questo fa sì che senza trasmissione il rischio gigantesco è di avere generazioni sempre più aride e sempre più contratte in un modo di vivere che è unidimensionale. Pensiamo ai ragazzi, e qui entriamo nel tema del digitale, dei social networks, eccetera. Concordo pienamente con il tuo nome, scusa prima, Monica. Con Monica, noi abbiamo bisogno di narrazione. Gli esseri umani si curano con i racconti da sempre, perché, come ha detto Byung-Chul Han, un filologo sudcoreano, una frase bellissima, ha detto: il problema del nostro tempo è che trattiamo il nostro sé come se fosse qualcosa di quantitativo. Avete mai visto chi fa ginnastica, sport, con tutti quegli aggeggi che misurano le pulsazioni, le calorie che perdiamo? Cioè, l'attitudine del nostro tempo è di arrivare, in inglese si dice così, alla percezione di un quantified self, cioè un sé quantificato. Ok, questa può sembrare una sciocchezza, ma pensiamo: peso il cibo, quante calorie, oggi quanto ho perso, 300 battiti al minuto, già uno è rovinato, 300 sono troppi, però per dire, tutto un discorso di calcolo. Ebbene, lui dice una frase, questo filosofo, bellissima, dice: noi stiamo sbagliando e di molto, perché dice il sé non è un conto, il sé è un racconto. E questa cosa meravigliosa vuol dire che il nostro sé cioè la capacità di riconoscerci noi stessi, direi anche a livello corporeo, è sempre preso in una trama di racconti e narrazioni. Prima ricordate che ho parlato di mitobiografia, come a dire che la nostra storia singolare è comunque dentro una dimensione mitica. Non è uguale crescere in un orizzonte musulmano o in una dimensione atea o in uno spazio cristiano e così via. Sono diversi racconti dell'umano. Allora il punto sarà, e su questo Monica l'ha accennato, ma vado un pochino più in profondità. I ragazzi continuano a essere intessuti dell'intera esistenza, ma non ne hanno più consapevolezza e percezione. Io condivido quello che dice Ben Azayag quando dice: non è che noi abbiamo solo meno rapporti, è chiaro che se io sto a casa sempre al computer vedo meno persone, ma inevitabilmente l'aria che respiro, il cibo che mi danno, sto su questa scrivania, questo computer è stato fatto da mani, da persone spesso sfruttate, non sempre ma quasi sempre, da tutta una serie di elementi che sono stati estratti con il lavoro in Congo o dove le terre rare per fare i microchip, quello che mi pare, il concetto è che tutto è sempre relazionale, ma stiamo perdendo la capacità di avvertirlo. Allora i social, così come le tecnologie, non vanno chiaramente demonizzati, non fosse altro che per il fatto che dilagano, quindi demonizzare qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere serve a poco, gettare, voglio dire, esorcismi contro il PC che si collega a una persona che sta in India, io sto ad Ancona, non ha senso, però attenzione. Bisogna far sì, come si dice, che sia la cultura umana a colonizzare il digitale e non viceversa, perché la cultura è legata a fenomeni complessi, corpo, pensiero, racconto, società, effetti intricati, feedback che ci vengono dalla natura. Il digitale opera con criteri semplicistici e binari. La mente del computer è una mente che opera con 0-1, 0-1, e infatti il potere desidera che gli esseri umani ragionino con un codice così limitato. Quindi 0-1, 0-1 vorrà dire che parlo con te, te do del fascista, del comunista e chiudo qui. La complessità vuol dire entrare in tutta una serie di dimensioni che cedono ampiamente questo piattume. C'è chi ha scritto, non mi ricordo chi, ma ha detto il giusto, che noi stiamo diventando piatti come gli schermi su cui fissiamo continuamente gli occhi. Ci stiamo appiattendo, sta perdendo spessore la nostra vita. E allora qui c'è da dire una cosa. C'è da dire, siamo entrati in una mutazione antropologica tale che ci deve fare disperare completamente, o ancora ci sono dei margini? Sicuramente dei margini ci sono, laddove anche nei giovani si stimoli la creatività. Creatività che, attenzione, può trovare canali preziosi anche nelle nuove tecnologie, ma che non coincide con le nuove tecnologie. Se voi mettete dei ragazzi a stordirsi davanti allo smartphone, ci stanno, ma se mettete all'aperto, dove per caso c'è anche qualcuno o qualcuna che gli piace, o fanno una bella attività e hanno un adulto che è l'educatore che sa dare stimoli, fosse solo per un'ora, quei ragazzi preferiranno quel momento al loro smartphone. Perché però, uno può dire, perché poi tornano a rimbambirsi su quegli strumenti? Non solo per la potenza degli strumenti stessi, ma perché noi adulti abbiamo smesso di essere appassionati, di essere interessanti e di essere innamorati della vita. Siamo talmente spesso delle brutte caricature dei giovani, ci sono persone anziane, con tutto il rispetto, che invece che trasmettere esperienza ai nipoti della loro vita, chiedono quando è uscito il nuovo smartphone perché non vogliono rimanere indietro, 85 anni. Questo vuol dire che le persone che sono depositarie proprio di quella cultura stanno abdicando, e se tu abdichi un ruolo educativo, tu lo lasci nelle mani di quegli attori distruttivi che sono sostanzialmente i mass media, i pubblicitari, le multinazionali, quelli che vogliono dei polli d'allevamento. Questo è il punto. E allora la risposta sarà in primis: quante volte noi siamo capaci di spegnere sto telefono a cena, di metterlo da parte, di usarlo con intelligenza? Perché sì, si può usare con intelligenza anche uno smartphone. È più difficile del telefonino che aveva Laura oggi, anch'io ce l'ho avuto, ho comprato lo smartphone da 5 mesi, mi è stato utile nel lockdown, però per 20 anni quello che è, ci ho avuto un telefonino primitivo. Il punto sarà quindi, anche quando usi una tecnologia, come fare per non farti usare tu? I ragazzi sono definiti nativi digitali, perché non hanno dovuto apprendere, nascono in questa infosfera e sanno usare in pochi anni quegli strumenti 100 volte meglio di noi. E allora cosa possiamo donare ai ragazzi? Un modo diverso, ad esempio, di interpretare l'informazione. Sapete perché il principio di autorità sta saltando? Per un motivo semplice. Una volta quel principio era collegato a livello antropologico a quello che si chiama principio di anteriorità, cioè si portava rispetto a chi era più anziano, perché si collegava l'essere più grande ad aver sviluppato una vita, un'esperienza che sono un tesoro profondo nella trasmissione delle culture. Quando arriviamo a una società che a livello digitale permette a un ragazzino di 11 anni di andare a cercare tra Wikipedia o i siti un certo tema, scaricando 280 pagine di roba, quel ragazzino che non capirà una mazza di quel tema, sia chiaro, penserà però di non avere più bisogno degli adulti, perché con un clic può accedere a un infinito di informazione. E allora noi sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smettere di usare per la vita la metafora, o almeno non insistere troppo, dell'informazione. Quando parliamo del DNA noi usiamo sempre metafore, certo che c'è un livello anche informativo, ma la vita non è informazione, la vita è, se vogliamo, una decodifica originale legata al senso delle cose che noi leggiamo. Un ragazzino che vi prende le notizie sul Covid-19 da internet non ha gli strumenti per elaborarle. La scuola non serve a darti 1 milione di informazioni, te ne deve dare 1000 e ti deve insegnare però quella capacità di leggerle e di metterle in discussione, cioè di fare domande. Allora noi adulti cosa dobbiamo fare? Chiudo ricollegando tutte queste cose che abbiamo detto. Secondo me noi dobbiamo far avvertire che una vita dentro i limiti non è una vita triste, non è una vita spenta, ma è una vita di chi, proprio perché conosce i suoi vincoli, può conoscere anche le sue possibilità. È stato detto che in un mondo dove tutto è possibile nulla è reale, e lo stiamo vedendo proprio adesso. I ragazzi pensano di saper tutto, di poter far tutto, e abbiamo delle generazioni che, a parte ragazzi splendidi, sono scoraggiati prima anche di provare a usare una parola di critica verso il mondo in cui vivono. Una volta erano giovani a dire vogliamo un futuro che sia diverso, più giusto, quello che mi pare. Adesso siamo dei pori cristi di 43 anni come me e altre persone più adulte che dicono: ragazzi, state attenti che abbiamo fatto un casino terribile, ve lo diciamo noi. E loro, che poranime, sanno che non ce l'hanno un futuro, perché non c'hanno un futuro, ci hanno da vivere giorno per giorno cavandosela, perché gli abbiamo insegnato anche questo, il fardello che abbiamo dato ai giovani, esattamente questo, vivi giorno per giorno, anzi sopravvivi, perché non vedi, questa è una giungla. Se noi non smettiamo di ragionare col linguaggio del padrone, non potremo mai aprire un'altra possibilità. Quindi che si può fare? Si ritorna al corpo, si apprezza il limite, ma insieme al limite si riscopre la possibilità, perché se io ho i limiti mi dirò che oggi è folle pensare di stravolgere questo sistema, oggi, ma vedo anche quali sono le forze reali per seminare il futuro e cercare qualcosa di diverso, per non arrendersi, perché se ci arrendiamo passiamo ai ragazzi solo che la vita è una sopravvivenza aumentata, come è stato detto da Debord. Vuol dire che campiamo ogni giorno sperando di godere di qualcosa, compriamo il televisore a plasma, ma questa non è vita, questa è sopravvivenza aumentata. Vorrei chiudere in maniera più costruttiva e positiva con un'immagine, dicendo che è tempo di iniziare a vivere e a raccontare questa vita in maniera diversa. Iniziamo da cose piccole, ma con un orizzonte ampio, perché forse non c'è nulla di più avventuroso e profondo di entusiasmare i ragazzi con una prospettiva di una rivoluzione d'anima e di una trasformazione anche sociale possibile. Non c'è nulla che renda più felice un umano di quando sente che può creare altro. Non istupidiamoci stando sempre dentro le stesse logiche, perché quello è un modo monomaniaco di vivere la vita. Pensa solo ai soldi, pensa solo a te. Questo è il messaggio continuo che noi mandiamo da tutti i televisori, tutti i politici, chi è un po' più morbido, chi è più grezzo e aggressivo, passa questo messaggio. Non ci sono alternative. Ricordate la Thatcher famosa che disse: there is no alternative. e disse anche: non esiste la società, esistono solo gli individui. Noi dobbiamo andare dall'altra parte, ma chiudo, consci non di essere migliori dei nostri avversari, ma consapevoli che dentro di noi, come ho detto prima, ognuno porta le sue contraddizioni. Questo è decisivo. Noi abbiamo dentro delle forze reazionarie, delle forze di chiusura, dello scoraggiamento e della sfiducia. Se non impariamo a trovarla in noi, rischiamo solo di stare sulle chiacchiere pensando di avere la torcia alla fiaccola del bene. Invece siamo complessi noi per primi, e allora caliamoci in noi e abbiamo il coraggio di dire: costruiamo qualcosa d'altro insieme. Ecco, volevo chiudere con insieme perché suona sempre bene questo termine.
Grazie Paolo. E anche se le cose dette adesso hanno bisogno di essere illuminate.